Gesù ha una pretesa grande. Pretende di essere il primo nella nostra vita. Forse è proprio l'atteggiamento di chi ama, di chi vuole veramente bene. Gesù non si impone, non è violento, come i discepoli che vorrebbero evocare il fuoco dal cielo per fulminare quel villaggio che non li ha accolti. Gesù è rispettoso di coloro che gli chiudono la porta in faccia e si dirige verso un altro villaggio, senza fulminare chi l'ha rifiutato. Ma a quelli che vogliono seguirlo chiede un'adesione forte, piena. A noi, suoi discepoli, proprio perché abbiamo scelto di seguirlo, abbiamo accolto la sua parola, viene chiesta questa decisione forte e convinta. I due chiamati da Gesù rispondono dicendo: prima però ho da fare qualcos'altro. È un problema proprio quel prima però. Ti seguo, Signore, prima però devo fare le cose mie. È un po' come i bambini che quando vengono chiamati rispondono: vengo, prima però finisco di giocare. E anche noi grandi al Signore rispondiamo in questo modo: sì, sì, lo faccio, prima però mi occupo delle mie cose. Poi, quando avrò tempo, farò anche quello che mi chiedi tu. Invece, Gesù ha la pretesa di chiederci un amore totale. Vuole essere il primo. Non possiamo mai dirgli: prima però faccio qualcos'altro. E mettere il Cristo al primo posto non significa trascurare il resto, ma diventa la forza per fare bene tutto il resto. Tutta la legge trova la sua pienezza nel precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Lo sappiamo bene. Abbiamo detto di farlo, però poi ci accorgiamo che concretamente molte volte ci mordiamo e ci divoriamo a vicenda. Provate a pensare, proprio negli ambienti dove c'è naturalmente più amore, ci si morde a vicenda. Fra marito e moglie, fra genitori e figli, fra amici, fra collaboratori, fra vicini di casa, anche se c'è il desiderio del rispetto, dell'amore, dell'affetto, ci si morde a vicenda col rischio di divorarsi. Perché non abbiamo in noi la forza di un amore autentico, totale. Ecco perché coltivare questa spiritualità che ci unisce a Gesù come unico bene ci permette di amare veramente il prossimo. Non riusciamo ad amare la gente se non amiamo soprattutto il Signore. Allora le parole del Salmo 15 che la liturgia ci ha proposto oggi diventano una scuola splendida di preghiera e di vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. È la nostra professione di fede, è la professione del discepolo che decide di seguire il Maestro. Sei tu il mio Signore. con tutta la valenza forte che ha il termine Signore. Sei il Signore della mia vita. Io liberamente mi metto nelle tue mani, non perché sono costretto, ma perché lo voglio, per amore. Sei tu il mio Signore, mi rifugio in te. Tu sei la mia parte di eredità. Nelle tue mani è la mia vita. Quando queste parole ci nascono dal cuore e sono la nostra preghiera spontanea, allora significa che siamo veri discepoli. Tu, Signore, sei la mia parte di eredità, sei il mio bene. La mia vita è nelle tue mani, non perché tu faccia quello che vuoi, ma perché io mi affido a te, lascio che tu conduca la mia vita. Io pongo il Signore sempre davanti a me, sta alla mia destra, non posso vacillare. Vedete come cambia l'immagine, o è davanti o è a fianco. Tutte e due le cose. Io metto davanti a me il Signore perché gli vado dietro. Io sono il discepolo che imparo da Lui. Lui va avanti, fa la strada, io lo seguo. Non lo metto dietro di me che mi segua. È Lui che va avanti e io lo seguo. Ed Egli sta alla mia destra, mi sostiene, mi dà il braccio. Quando si è giovani e capaci di camminare con le proprie forze, non ci si rende conto del bisogno di aiuto. A una certa età, con qualche problema di deambulazione, avere qualcuno che mi stia a fianco e che mi sorregga mi fa piacere. Anche da giovani, quando il fisico è forte, abbiamo bisogno che il Signore ci stia a fianco per non lasciarci vacillare, perché è proprio nel pieno delle forze che vacilliamo e rischiamo di cadere. Il mio cuore gioisce, la mia anima esulta, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel mondo dei morti. È una speranza che supera il dramma della morte. Io confido nel Signore perché è l'unico che va oltre. Posso dirgli: sei il mio unico bene, perché è l'unico bene che resiste. Nella nostra vita abbiamo tante relazioni importanti. Da bambini il bene sono i genitori. Crescendo il bene diventa il coniuge, i figli poi o i nipoti sono il mio bene. Eppure tutte queste realtà belle non sono durature e consistenti, non sono quelle su cui possiamo fondare la nostra vita. Quando siamo capaci di aderire al Signore come nostro unico bene, ci accorgiamo che diventa possibile amare i genitori, amare il coniuge, amare i figli, amare i colleghi, amare i vicini, amare anche quelli antipatici che mordono, perché abbiamo il bene e il Signore è l'unico mio bene. Provate a ripeterlo, a farlo diventare una vostra preghiera. Diteglielo abitualmente, finché diventi vero. Perché è facile che lo ripetiamo come l'abbiamo ripetuto al Salmo, semplicemente perché è previsto. Si rischia nella liturgia di dire delle frasi perché ci vengono suggerite, senza che le pensiamo, senza che siano nostre. Quando diventano veramente nostre, le pensiamo, le sentiamo, le vogliamo, allora quella è l'adesione di fede. Allora abbiamo deciso di seguire il Signore. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Diventi la nostra preghiera lungo tutta la settimana, ripetuta tante volte. Convinciamocene. Aggrappiamoci a Lui. siamo nelle sue mani. Se amiamo Lui con tutto il cuore, diventeremo capaci di amare il prossimo e di non morderci più. Decidiamo di seguire Gesù e di metterlo al primo posto. Non gli diremo prima faccio dell'altro, prima ci sei tu, tutto il resto verrà di conseguenza.